Questa mattina apriamo le nostre Bibbie a Apocalisse capitolo 3. Allora, leggiamo in Apocalisse 3, versetto 14. All'angelo della chiesa in Laodicea scrive, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo, o forse tu freddo o caldo, così perché sei tepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato, col fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del colirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo nella tua casa, Signore, grazie che mi stai guarendo anche da questa influenza, e grazie che possiamo stare questa mattina nella tua casa, Signore. Potremmo stare in tanti posti, Signore, ma ci è concesso questo privilegio di stare qui nella famiglia di Dio, Signore, di guardare lo specchio della tua parola. Benediscici questa mattina, Signore, parla ai nostri cuori, Signore, se c'è qualche similarità nella nostra vita a queste chiese, Signore, che possiamo anche noi vedere la nostra reale condizione davanti a te. E Signore, noi presentiamo anche la piccola bambina Linda davanti a te in questo momento, Signore, e sgridiamo con la febbre, Signore, nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Signore, guarisci la piccola, Signore, che loro possano fare un viaggio tranquillo in Australia e arrivare lì anche con nuove forze, Signore, per servirti in quelle zone così lontane, Signore, così sperdute. Benedisci questo tempo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quindi questa l'ultima lettera all'ultima chiesa. E purtroppo la chiesa Laodicea, al contrario della chiesa a Filadelfia, il Signore non ha avuto nessuna cosa da dire buono riguardo a questa chiesa. Filadelfia aveva solo delle cose belle da dire, ma questa chiesa Laodicea neanche una cosa buona. E leggendo la lettera, però vediamo che questa chiesa aveva una grande opinione di se stesso. Questa chiesa si vantava, sono ricco, non ho bisogno di nulla. Però davanti a Dio, questa chiesa, il Signore dichiara, siete miserabili, disgraziati, poveri, ciechi. Avete dimenticato la cosa più importante. La lettera comincia come tutte le lettere che Gesù usa un titolo per se stesso, diverso per ogni chiesa. E anche questa chiesa in versetto 14 dichiara così, dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. E secondo me il Signore ha dichiarato, io sono il testimone fedele e verace perché io sto per testimoniarvi cosa siete in modo fedele e verace. E sapete una cosa, che il Signore, io ho scoperto questo, il Signore ci dice sempre la verità. E ci dice sempre con amore. Avete mai notato questo, che noi umani abbiamo un modo di riprendere gli altri? E tante volte non è tanto bello come gli altri ci riprendono o come noi riprendiamo e altri. Io di solito con i miei figli perdo un po' le staffe e comincio a gridare, no? Basta tutto questo macello, no? Però io ho visto il Signore con me, non ha mai perso la pazienza in questo modo. Anzi, nei modi quando io ritengo Lui dovrebbe forse gridare e strillare me, mi parla in modo così dolce. E dice, Craig, non va bene quello che stai facendo. Stai facendo così, 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 e non va bene. E quindi il Signore dichiara alla Chiesa di Laodicea, io sono il testimone fedele e verace, quindi io dico sempre la verità, e sono fedele a dirvi sempre la verità. È buono, in Efesini Paolo, scrivendo alla Chiesa a Efeso, dice, parlate uno e l'altro, proclamate uno e altri la verità nell'amore. Perché a volte nella Chiesa possiamo dire pace, pace, fratello, ti voglio bene, no? E poi dietro magari, ma sai, col Craig non sa parlare bene. E quindi diciamo tutti gli altri il difetto di quella persona, invece di andare da quella persona e dire, Craig, sai, dovresti magari studiare un po' di più, in modo che puoi parlare meglio. Ma il Signore ci dice sempre fedelmente la verità. Questa è la tua condizione, Craig, accetti o rigetti. E anche questa chiesa lui sta per dire, io sono l'Amen, la così sia. Il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Dobbiamo stare attenti di non fraintendere quest'ultimo titolo. I testimoni di Geova dichiarano che vedi che Gesù è stato creato, perché lui è il principio, la prima cosa che Dio Padre ha creato. Ma questo non vuol dire proprio questo. Il principio, in questa frase, vuol dire l'originatore. È una parola in italiano? Boh, nessuno sa. Colui che ha originato, comprendete? Colui che ha fatto la creazione. E sappiamo da altri passi nella Bibbia che per mezzo della parola di Dio, Dio ha creato l'universo. Quindi non vuol dire che Gesù è stato la prima creazione, vuol dire che Lui è stato colui che ha originato la creazione, che per mezzo di Lui è stato fatto la creazione. Io conosco le tue opere. Una cosa che il Signore ha dichiarato quasi tutte le chiese. E quindi anche qui è una cosa buona, magari gli altri non sanno chi siamo, gli altri non sanno quello che facciamo, ma il Signore sa. Il Signore sa tutto. Noi possiamo venire in chiesa, fare la bella faccia qua e là, ma il Signore vede quello che facciamo a casa, il Signore vede quello che facciamo al lavoro, quello che facciamo sull'autostrada quando quella persona ci taglia la strada. No? Mi ricordo una volta portavo Abigail quando avevamo preso la casa a Cairano, e Abigail ancora frequentava l'asilo qui a Montebelluna, quindi una mattina dovevo venire da Cairano qui a Montebelluna. Come sempre ero un po' in ritardo e stavo per entrare. Io ero sulla strada e questa persona bruscamente mi ha tagliato la strada, dovevo bloccare i freni lì, così, e io, ma che cretino stupido, ho fatto così, no? E Abigail, che avevo 3-4 anni, dice, ma papà, Gesù non vuole che chiamiamo le persone stupide. Hai ragione. E quindi il Signore, quanti ne vede? Io conosco le tue opere, io conosco tutto. Quindi è inutile che noi prendiamo in giro il Signore, possiamo prendere in giro gli altri, ma Lui no. Lui conosce le nostre opere, conosce quanti capelli abbiamo in testa, ogni sentimento, ogni piccola cosa. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O forse tu freddo o caldo? Così perché sei tepido, non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Non una cosa tanto bella. Ricordiamo che questi sono figli di Dio. È una chiesa del Signore. E lui dice, magari, forse freddo o caldo. Caldo, secondo voi cosa vuol dire? Uno magari innamorato del Signore, uno che è zelante per il Signore. Freddo sarebbe l'opposto, uno completamente contrario. E vedi qui il Signore dice, almeno quello. Non sembra strano che il Signore direbbe una cosa del genere? Magari contrari, magari freddo, magari tu prendessi una posizione. Prima o con me o contro di me, o caldo o freddo, basta essere fra il mondo e fra me e vivere metà della tua vita secondo i precetti di questo mondo e metà secondo la mia parola, metà in obbedienza, metà in compromesso. E secondo me il Signore voleva dire con la Chiesa e anche a noi, prendi una decisione, prendi una posizione. O per me o no, decidete. Questa chiesa di Laodicea è in grave condizione. È proprio, secondo me, all'orlo di avere la sua candelabra tolta, la sua testimonianza tolta completamente. E il Signore dice, prendete una decisione, o con me o contro di me. Il tepido. Avete mai bevuto una tazza di caffè tepida? Solo io. No, quello che è rimasto nella caffettiera non ti scocci di scaldarlo di nuovo, no? Chi non ha il microonde e ti dice, boh, devo andare, bello, fa schifo, no? Perché una tazza calda di caffè è buona. Questo fratello in America, un pastore, dice che l'espresso è il crack cristiano, è la droga cristiana. Ma una bella tazza di caldo caffè, no? Non c'è niente come quella nella mattina, no? Per cominciare la giornata. O in estate, magari anche il caffè, non so se qui in nord si usa, ma in bassa Italia si usa, non si butta mai niente, quindi loro prendono il caffè che rimane, lo mettono nel congelatore e c'è il caffè gelato, no? Il caffè ghiacciato, che in estate è buono, a me piace, quel caffè gelido, proprio come la granita, no? Di caffè. Però tepido, tepido, e anche il Signore dice tepido, no, una cosa mi viene da buttarla fuori, è una cosa molto triste, e io spero che il Signore non direbbe questo di nessuno di noi questa mattina. Craig, cioè, mi fa schifo, no? Perché quando il tuo corpo deve vomitare una cosa è perché tu stai rigettando, il tuo corpo non accetta quella cosa. E il Signore dice anche a questa chiesa, prendi una posizione, prendete una decisione, prendete una posizione per me, o caldo o freddo. E anche qui in versetto 17 vediamo anche il motivo per il quale il Signore vuole vomitare questa chiesa dalla sua bocca. Poiché tu dici, quindi tu proclami, questo è un grande avvertimento per queste chiese della prosperità, no? Che dicono, la loro dottrina dichiara, che noi come credenti dobbiamo professare. Avete mai sentito questo insegnamento? Solo io. No? Che tu quello che confessi con la bocca diventa realtà, no? Ci sono chiese che vengono insegnate dei pastori, no, non confessare che ti stai raffreddando perché poi ti verrà addosso. Non deve neanche confessare il nome di quel del raffreddore, per dire. Ah, non so se ce la facciamo a pagare le bollette. No, non devi dire questo. Tu devi proclamare ricchezza. Tu devi professare che sei in salute. Ma la Bibbia non insegna da nessuna parte questa. Noi possiamo confessare la parola di Dio. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questo posso confessare, perché è la parola del Signore. Ma non posso confessare la mia immaginazione, come insegna Yonggi Cho e alcuni altri, che tu professi, confessi, e tu crei realtà con la tua confessione. Questo non è cristianesimo, è stregoneria, che tu segui una formula per ottenere potere soprannaturale. Non è aver fede in Cristo, è aver fede in quello che tu fai. Tu segui una formula e quindi ottieni delle cose per mezzo di quello. E la chiesa di Laodicea era una chiesa così. Lui dice, lui confessava: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. In Proverbi dichiara che prima della caduta c'è l'orgoglio. Conoscete quel passo? L'orgoglio viene prima della caduta. E questa chiesa era molto orgogliosa. Questa chiesa infatti dichiarava: noi siamo perfetti, non abbiamo bisogno di niente. E ogni chiesa potrebbe cadere in questa trappola, pensare perché magari il band bellissimo, che la musica è perfetta. E io penso che la chiesa di Laodicea è un specchio della chiesa moderna occidentale. Perché la chiesa nell'Occidente, parlo principalmente del mio paese, c'è tanto del mondo e anche una mentalità del mondo. Negli Stati Uniti adesso, in questo periodo, c'è questo Emerging Church, Church Growth Movement. Nelle chiese insegnano anche un pastore che fa il seminario, la scuola biblica. Ci sono anche corsi come far crescere una chiesa grande. E sono tutti questi metodi: tu vai in un quartiere, fai un sondaggio, tu chiedi tutta la gente in quella città quello che loro vogliono in una chiesa. Quindi pensate, c'è un'opinione popolare: tu cosa desideri in una chiesa? Un questionario che tutti i cittadini, per esempio, di Montebelluna devono compilare questa cosa. E quindi l'idea di questa filosofia è che poi tu crei una chiesa, no? Che piace la gente, no? Cioè quella che loro vogliono. Ma la chiesa non serve questo. Gesù ha detto: se il sale ha perso il suo sapore, non serve niente. E la chiesa deve essere una luce, la chiesa deve essere una cosa che illumina il marcio. Io l'altro giorno, Silvana stava guardando questo programma di pomeriggio e c'era questo uomo, un psicologo molto famoso qui in Italia, che lui dichiara di essere un credente cristiano. E c'era questa donna dello spettacolo e lui, parlando di questo uomo, lui diceva: quello che mi piace di lui è che lui dice che c'è un morale e lui dice che c'è un Dio che un giorno dovremmo rispondere. Non ci dice sempre le cose che vogliamo sentire. Lui dice: guarda che è così e così e così, un giorno risponderemo al Signore per queste cose. E questa donna applaudiva questo Signore dal fatto che lui non comprometteva. Lui diceva: guarda che è bianco e nero. La nostra società in Italia sta crollando proprio per il crollo della moralità. E lei ha detto: è buono, perché è buono che qualcuno dice la verità. Questa chiesa Laodicea era orgogliosa, credevo di non aver bisogno di nulla. E io penso che anche la Chiesa in Italia purtroppo ha preso tanto di quello che non va bene degli Stati Uniti. Con alcuni fratelli siamo andati in Milano alcuni mesi fa a un incontro lì e io mi piace molto la lode nella nostra Chiesa, ma non per Vincenzo, mi piace, io mi sento molto, che è guidato dallo Spirito Santo, mi sento molto benedetto. Posso dire che non c'è una volta che non vengo qui durante la lode che non sento la presenza di Dio, che non mi viene di lodare il Signore, spero che anche per voi è così. E noi siamo andati a questo incontro cristiano, tante chiese, io ero molto entusiasta anche perché era tanto tempo che non ero andato in una conferenza con tante chiese qui in Italia e siamo andati a Milano a questo incontro con tanta anticipazione di quello che il Signore ci doveva dire. Io non dico che era tutto brutto, però devo dire la verità che la lode era un spettacolo. Era un spettacolo, era un show. I musicisti erano bravissimi. I cantanti, pari a quelli del mondo, no? Pari a Giorgia, a Eros Ramazzotti, cioè voci bellissimi. Però devo dire la verità, non mi sentivo proprio di lodare il Signore. Perché questa sorella che cantava era tutto lì, sai. E ho detto, mamma mia, lo spirito del mondo. Cioè, sembra uguale lo spettacolo che fa il mondo, solo che le parole erano cristiane. E c'è questo guaio che magari che anche la Chiesa italiana possa perdere quel zelo primario che ha per il Signore e dire, ah, vedi in America le mega chiese fanno così, anche noi dobbiamo copiare quello. E secondo me è sbagliato. Ogni chiesa, ogni comunità, ogni credente dovremmo vedere noi i mezzi per quale il Signore vuole raggiungere quella nazione. Non copiare le altre, perché c'è un gran numero lì negli Stati Uniti, allora dobbiamo copiare questa cosa. Ma noi abbiamo, c'è il pericolo che anche noi non siamo né ricchi, e abbiamo bisogno di tutto qui a Montebelluna. Però magari potrebbe arrivare il giorno quando ci saranno centinaia, migliaia di credenti e tanti soldi e potremmo arrivare anche a questo punto. Noi non abbiamo bisogno di niente. Tutto a posto. Figurati il gruppo a Feltre adesso. Noi abbiamo bisogno di tutto. Anche le sedie. E infatti è un passo di fede, dico, ma come faremo? Vabbè, il Signore farà. Io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e il Signore dice, tu credi di essere così, ma non sai, invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Quindi la veduta che queste chiese, questi credenti hanno su loro stessi è completamente un inganno, un'illusione. Il Signore dice, tu credi nel tuo cuore di non aver bisogno di niente, ma hai bisogno di tutto. Sei disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. La nudità è una cosa vergognosa, di essere nudo davanti a Dio. Versetto 18: ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle veste bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del colirio affinché tu vedi. Mi piace tanto che, cioè, come ho detto all'inizio, come il Signore è così gentile con noi. Avete notato quello che il Signore ha detto all'inizio del versetto? Ti comando, ti consiglio. Non che il Signore non ha dei comandamenti, però vedi il modo in cui, cioè gentile in cui il Signore dice io ti consiglio. guarda Craig, tu hai una scelta davanti a te, è la tua scelta. E io ti consiglio di fare questo, perché tu credi di essere chissà che cosa, ma davanti a me sei nudo, cieco, miserabile. E io ti consiglio, se tu vuoi uscire da questa condizione, di fare queste cose. E se tu non accetti il mio consiglio, allora raccoglierai le conseguenze. Ma io ti consiglio, ti dico, devi fare questo. Se vuoi riacquistare quel primo amore, se vuoi riconquistare la tua posizione con me. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti. Quindi materialmente questa chiesa era ricchissima, ma spiritualmente era poverissima. E il Signore dice, tu hai sbagliato tutte le tue priorità. Tutto quello che hai costruito è vanità e nullità. Se guardiamo in 1 Corinzi capitolo 3, anche lì l'Apostolo Paolo parlava delle cose che vengono provate col fuoco. E qui il Signore dichiara alla Chiesa di Laodicea, compri da me queste cose che sono purificate col fuoco. 1 Corinzi capitolo 3, versetto 11. Perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietra preziosa, legno, fieno e stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio che siete voi è santo. Quindi Paolo qui parla anche del fatto che noi un giorno staremo davanti alla presenza di Dio e ogni cosa che abbiamo fatto qui sulla terra sarà provato da questo fuoco di Dio. Sarà messo alla prova. E il Signore dice, quello che non è fondato in Cristo, tutto quello che è nella nostra vita, fratelli e sorelle, che non è fondato su Cristo, scomparirà. E anche vediamo la grazia di Dio, perché qui Paolo parla di credenti che un giorno, nel giorno di giudizio, tutto quello che hanno fatto per tutta la loro vita, ogni giorno sarà bruciato via. Però Paolo dice, però lui sarà salvato, però come attraverso il fuoco. E nel greco originale parla proprio dall'immagine di un uomo che passa attraverso un muro di fuoco e che anche le sue vestiti vengono bruciati via. Cioè che uno attraverso questo fuoco proprio nudo, senza niente. E quindi anche la chiesa di Laodicea, il Signore dichiarava, voi state edificando su un fondamento sbagliato. Voi credete di essere chissà che cosa, ma davanti a me è nulla, è stoppia, è legno, è fieno, sarà bruciato via. Quindi vi consiglio di tornare a me, di comprare da me, di acquistare da me quell'oro prezioso raffinato nel fuoco dello Spirito Santo, di tornare al primo amore. E delle veste bianche per coprirti e non far apparire con la vergogna della tua nudità. Abbiamo visto già in Apocalisse capitolo 7, versetto 14, quei vesti bianchi come possiamo ottenerli? il sangue di Gesù Cristo. Quando Giovanni vede questa moltitudine e Giovanni chiede all'angelo: chi sono questi? Sono coloro che hanno lavato i loro vesti nel sangue dell'agnello. Queste vesti bianche, e secondo me queste chiese avevano una sua autogiustizia. Questa chiesa credeva che con la sua cerimonia, con la sua ricchezza, con la sua potenza, forse era una cosa che valeva davanti al cospetto di Dio. Il Signore dice: per me siete nudi, siete scoperti, il vostro peccato è in evidenza davanti ai miei occhi. L'unica cosa che puoi coprire la tua nudità è il sangue di Cristo. E questa chiesa aveva dimenticato questo. E noi a volte guardiamo magari la chiesa romana pensando: ah, è tutto cerimonia, è tutto rituale, è tutta una cosa esterna. Ma anche la chiesa evangelica può fare la stessa fine. Avere solo rituale, solo cose esterne, vestiti belli, oro, grandioso, tempi. E tutto il nostro cristianesimo è solo una cosa esterna, fuori, ma di dentro non c'è niente. È l'ultima cosa di ungerti gli occhi col del colorio affinché tu vedi. È interessante perché la città di Laodicea, uno dei suoi prodotti principali era un colirio per gli occhi. Era famoso per questo tipo balsamo che la gente comprava per questi problemi dei occhi. E il Signore dice: da me, solo per il mio spirito, tu puoi vedere e comprendere. Versetto 19: io riprendo e castigo tutti quelli che amo, abbi dunque zelo e ravvediti. Quindi se in questa lettera possiamo trovare una cosa bella che il Signore ha da dire alla chiesa di Laodicea, è che Lui ama quella chiesa. Amen. Cioè, tutte le altre chiese, almeno una cosa buona avevo da dire. Laodicea non aveva neanche una cosa buona da dire di loro. Però la cosa che ci consola è che Lui diceva: io ti amo. È bello questo di sapere, cioè anche noi come credenti possiamo sviarci, possiamo allontanarci, possiamo non camminare nelle vie di Dio, eppure il Signore ci ama, eppure il Signore cerca di ragionare e dire: io ti consiglio, torni a me, io ti consiglio di non camminare più nel tuo intendimento, io ti consiglio di tornare a me, la mia parola, la mia presenza. E il Signore dice: non ho niente buono da dirvi, però vi amo. E le persone che io amo, io riprendo e castigo. Quanti di noi abbiamo sperimentato il castigo di Dio? Alzate tutte e due le mani, no? Però sapete, il castigo di Dio è una cosa buona. Perché il castigo di Dio, dichiara Paolo, è un segno che siamo figli di Dio. Chi ama castigo. In Ebrei capitolo 6 è scritto che se noi non partecipiamo nella correzione del Padre, vuol dire che siamo figli illegittimi, siamo bastardi, non siamo veri figli di Dio. E quindi se tu anche in questo periodo, nel tuo cammino con Dio, stai sperimentando il castigo di Dio e tu dici: ma non capisco perché questa cosa mi sta succedendo, non capisco perché il Signore mi sta castigando, accettala, dire: ok Signore, io accetto questo. Io anche quando ero in ospedale a giugno non volevo accettare all'inizio essere malato, avere questi problemi, essere fuori dalla chiesa per quel periodo, ma alla fine io ho detto: ok Signore, io accetto questo, se io devo stare qua, se io devo ministrare qua, se tu mi devi parlare, mi devi insegnare qualcosa in questo, io accetto. E sapete, è stata una buona cosa, una bella cosa, che tante volte noi vogliamo ribellare e lottare contro lo Spirito Santo ma posso dirvi che è una lotta che perderemo sicuramente. E meno male che noi non possiamo con testardaggine andare per la nostra via, ma abbiamo un Padre Celeste che ci segue e dice no, no. Pensate un attimo se noi come genitori lasciassimo i nostri figli fare qualsiasi cosa che vogliono, no? I miei figli mangerebbero cioccolate per colazione, pranzo e cena, PlayStation dalle 8 la mattina alle 8 di sera, no? Eccetera, eccetera. Ma come io amo i miei figli e so che quelle cose non vanno bene, magari un cioccolatino dopo ha mangiato la cena, va bene, allora noi correggiamo i nostri figli. Cerchiamo di dargli un indirizzo buono, sano, secondo la parola di Dio. E anche il Signore, con tutti i difetti, l'orgoglio, nessun pregio in questa chiesa, ma il Signore dice, io ti amo. E io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Quindi prendi uno zelo, prendi una posizione. Tu credi di essere così, ma sei così. Lasci quelle cose che compromettono la tua vita spirituale. Versetto 20, ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Anche qui è interessante che il Signore sta bussando fuori dalla sua chiesa. Tante volte noi pastori, evangelisti, usiamo questo versetto per fare un appello ai non credenti, no? Avete mai sentito una campagna evangelistica quando un predicatore dice io sto alla porta che busso, chi vuole accettare il Signore? Avete sentito, no? E io penso che si può anche usare in questo modo, perché anche ai non credenti il Signore sta bussando e sta dicendo fammi entrare nella tua vita. Quindi è anche biblico di usare questo versetto per i non credenti. Ma se guardiamo il contesto di questa lettera, il Signore non sta scrivendo ai non credenti. A chi sta scrivendo? A noi. Sta scrivendo alla Chiesa. E questa Chiesa di Laodicea e i suoi membri si sono talmente allontanati dal Signore che lui addirittura è fuori dalla porta. Non è che il Signore dice sì, il 10% della vostra vita io sto dentro, lasciami entrare nel 90% che resta. Il Signore dice io sono fuori completamente, mi avete escluso dalla vostra vita spirituale. Quindi la condizione di questa chiesa in Laodicea non è sviamento, cioè è proprio abbandono totale del Signore. E il Signore dice, io sono fuori dalla chiesa cristiana. E si potrebbe dire di tanti movimenti nel mondo che si dichiarano cristiane oggi, che questa è la real condizione, che Gesù Cristo non è proprio dentro. E il Signore bussa, se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e egli con me. Quindi una comunione intima. Nel mondo orientale era una cosa molto intima di mangiare insieme. Si invitava solo persone intime e speciali di mangiare in casa tua. E anche qui il Signore bussa alla porta della chiesa, però lui dice se qualcuno, quindi io busso a questa assemblea se ci sono individui che odono la mia voce e aprono la porta, non tutta la chiesa insieme. Allora io entrerò di nuovo nella sua vita e avremo intimità insieme. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Quindi l'unica promessa a questa Chiesa è una bella promessa. E anche qua vediamo tanto la grazia di Dio, che il Signore, cioè la condizione di questa Chiesa è terribile, morta spiritualmente. Eppure il Signore lo stesso fa questa bella promessa: se voi siete zelanti, se vi ravvedete, se tornate a me, voi regnerete con me per tutta l'eternità. E quindi anche una bella promessa per noi. Cioè, ognuno di noi, il Signore dice, io conosco le vostre opere. Conosco le tue opere, Craig, conosco quelle di Giovanni, di Luigi, di Tizio e di Caio. Vogliamo alzarci in piedi? Questa mattina non farò una chiamata qui avanti, ma mentre lodiamo il Signore, se lo Spirito Santo ti ha parlato questa mattina, se magari tu riconosci che sì, magari ho chiuso il Signore fuori dalla mia casa, dalla mia vita, in qualche maniera, mentre lodiamo il Signore questa mattina, chiedi al Signore di perdonarti e chiedi a Gesù veramente che Lui possa riconquistare quelle aree della tua vita che magari il nemico ha preso posizione, quelle aree della tua vita che magari il mondo regna e domina la tua vita. Amen. Amen. Dio vi benedica.